è sempre, come dico sempre, o spesso una grande responsabilità dover così trasmettere e condividere, anche dare dei pensieri intorno alla parola di Dio. E questo, come sappiamo, ci responsabilizza molto, perché dobbiamo dire quello che il Signore ci dice. Ebbene, questa sera, qualcosa che è già meditato da diverso tempo, il tema che vorrei questa sera condividere con voi è il risveglio spirituale. In merito a questo tema, a questo titolo, apriamo la parola di Dio nel libro di Ageo. Leggeremo questo capitolo tutto intero, sono 15 versetti, e dopodiché leggeremo nel libro di Estra, nel capitolo 4, il primo versetto e il versetto 21 fino a 24, e sempre nel libro di Estra, capitolo 5, i primi tre versetti. Iniziamo con Ageo, libro di Ageo. Sento sfogliare le Bibbie. Il secondo anno del re Dario, il sesto mese, il primo giorno del mese, la parola dell'Eterno fu rivolta per mezzo del profeta Ageo a Zorobabele, figliuol di Shealtiel, governatore di Giuda, e a Giosuè, figliuol di Jehozadak, sommo sacerdote, in questi termini: così parla l'Eterno degli eserciti. Questo popolo dice: il tempo non è giunto, il tempo in cui la casa dell'Eterno deve essere riedificata. Perciò la parola dell'Eterno fu rivolta loro per mezzo del profeta Ageo in questi termini: egli il tempo per voi stessi d'abitare le vostre case ben rivestite di legno, mentre questa casa giace in rovina. O dunque, così parla l'Eterno degli eserciti: ponete ben mente alle vostre vie. Voi avete seminato molto e avete raccolto poco. Voi mangiate, ma non fino a essere sazi. Bevete, ma non fino a soddisfare la sete. Vi vestite, ma non v'è chi si riscaldi. Chi guadagna un salario, mette il salario in una borsa forata. Così parla l'Eterno degli eserciti: ponete ben mente alle vostre vie. Salite nella contrada montuosa, recate del legname, costruite la casa, e io mi compiacerò d'essa, e sarò glorificato, dice l'Eterno. Voi vi aspettavate molto, ed ecco v'è poco, e quando l'avete portato in casa, io ci ho soffiato sopra. Perché, dice l'Eterno degli eserciti, a motivo della mia casa che giace in rovina, mentre ognuno di voi si dà premura per la propria casa. Perciò il cielo sopra di voi è rimasto chiuso, sì che non c'è stata rugiada, e la terra ha ritenuto il suo prodotto. E io ho chiamato la siccità sul paese, sui monti, sul grano, sul vino, sull'olio, su tutto ciò che il suolo produce, sugli uomini, sul bestiame e su tutto il lavoro delle mani. E Zorobabele, figliol di Shealtiel, e Giosuè, figliol di Jehozadak, il sommo sacerdote, e tutto il rimanente del popolo dietro ascolto alla voce dell'Eterno, del loro Dio, e alle parole del profeta Ageo, secondo il messaggio che l'Eterno, il loro Dio, gli aveva affidato. E il popolo temette l'Eterno. E Ageo, messaggero dell'Eterno, disse al popolo: in virtù della missione avuta dall'Eterno, io sono con voi, dice l'Eterno. E l'Eterno destò lo spirito di Zorobabele, figlio di Shealtiel, governatore di Giuda, e lo spirito di Giosuè, figlio di Jehozadak, sommo sacerdote, e lo spirito di tutto il resto del popolo. Ed essi vennero e misero mano all'opera nella casa dell'Eterno degli eserciti, il loro Dio, il 24° giorno del mese, il sesto mese, il secondo anno del re Dario. Andiamo nel libro di Estra, capitolo 4. Il primo versetto. Esdra, capitolo 4, versetto 1. Esdra. Dice il versetto 1: Or i nemici di Giuda e di Beniamino, avendo saputo che quelli che erano stati in cattività edificavano un tempio all'Eterno, al Dio di Israele. Capitolo 5, scusate, versetto 21 e 24, sempre del capitolo 4. Dice: Date dunque ordine che quella gente sospenda i lavori e che cotesta città non si riedifichi prima che ordine ne sia dato da me, e badate di non essere negligenti in questo, onde il danno non venga a crescere in pregiudizio dei re. Non appena la copia della lettera del re Artaserse fu letta in presenza di Reum, di Shimsai il segretario e dei loro colleghi, essi andarono in fretta a Gerusalemme dei Giudei e obbligarono a mano armata a sospendere i lavori. Allora fu sospesa l'opera della casa di Dio a Gerusalemme e rimase sospesa fino al secondo anno del re Dario, re di Persia. E i versetti 1 e 2 e 3 del capitolo 5. Ora i profeti Ageo e Zaccaria, figliolo d'Iddo, profetarono nel nome dell'Iddio di Israele e i giudei che erano in Giuda e a Gerusalemme. Allora Zorobabel, figliolo di Shelatiel, e Yeshua, figliolo di Jozadak, si levarono e ricominciarono a edificare la casa di Dio a Gerusalemme, e con essi erano i profeti di Dio che li secondavano. Scusate, fino al versetto 2. Ebbene, come abbiamo notato in questo libro, nel libro di Ageo, per ben tre volte ci viene detto che il Signore aveva risvegliato, destato lo spirito sia di Zorobabele sia di Giosuè e del resto del popolo. Ma prima di tutto vogliamo dire cosa significa risveglio spirituale. Significa risvegliarsi dal sonno, ritorno all'operosità, riscuotersi dall'inerzia morale. In altre parole, come possiamo vedere nel libro, nell'epistola ai Filippesi e in Prima Corinzi, come ci dice in questi passi, è cercare l'interesse di Cristo e non i propri. E un altro passo che in Seconda Pietro, capitolo 1, versetto 9, che ci dice che non dobbiamo essere miopi, cioè dobbiamo vedere oltre noi stessi, cioè lontano e non vicino. E il contrario di risveglio, come sappiamo, è dormire. Vogliamo entrare in merito a questo libro per vedere il contesto. E come abbiamo visto qualcosa riguardo al popolo di Israele, che è tornato dalla cattività, una parte del popolo è tornato dalla cattività con lo scopo di ricostruire il Tempio di Dio. Ma quest'opera di ricostruzione, come abbiamo letto, per questo ho voluto leggere anche il libro di Esdra, fu interrotto dopo un po'. Questo a causa dei nemici del popolo di Dio, che li minacciava a mano armata e li minacciava proprio quello di sospendere i lavori di ricostruzione, è vero? Quindi il popolo fu scoraggiato e, come abbiamo visto, anche perseguitato. E quello che possiamo dire riguardo a questo, che il nemico non è mai contento quando noi serviamo il Signore. Possiamo trarre questa conclusione da questo, è vero? E questa interruzione o sospensione durò circa 15 anni. In questi 15 anni il popolo si era addormentato. Sicuramente non è bello vedere questo risultato, che il popolo, diciamo, ha dato della sua vita spirituale, del suo servizio spirituale. Però la domanda mi ero fatto una domanda riguardo proprio a questo. La prima domanda che mi ero fatto: che colpa ne aveva il popolo? No? La prima domanda che viene, possiamo dire spontanea, che colpa ne aveva il popolo? Era minacciato a mano armata, no? Oggi, allora, con le spade, oggi magari uno viene minacciato, come vediamo nel mondo, con, non so, con le armi, fucile e altro ancora, è vero? E quindi voleva dire che rischiavano la vita queste persone, no? E un'altra domanda che mi sono fatto è quella di: che cosa ha fatto il popolo in questi 15 anni? Poteva fare qualcosa? La risposta è: poteva combattere, è vero. Ma con quale armi il popolo poteva combattere contro questo nemico? E noi conosciamo l'arma con cui un credente può combattere, è vero? È la preghiera, il digiuno e il cordoglio. Vi ricordate il re Ezechia, quando il popolo fu minacciato in Isaia capitolo 37, i primi 4 versetti, quando il popolo fu minacciato da questo re potente d'Assiria, se non ricordo male, che voleva prendere tutto il popolo come suo schiavo, e cosa ha fatto Ezechia in quella occasione? Ezechia si è rivolto al profeta Isaia, si è rivolto al Signore, è vero, ha portato quella causa davanti al Signore. E come sappiamo, il Signore aveva risposto a quella preghiera. Ma ci sono altre, nella parola di Dio, altre situazioni simili a questa. Per esempio, in Atti capitolo 4, versetti 17 a 20, quando l'apostolo Pietro, Giovanni, furono minacciati, è vero, dei giudei, furono minacciati proprio di non predicare l'Evangelo. E cosa hanno fatto questi uomini? Come hanno risposto? In che modo hanno combattuto quella battaglia? Erano rimasti fermi nella fede. Hanno detto: bisogna ubbidire a Dio anziché agli uomini. Lo stesso nel capitolo 5, vedete, non era un fatto casuale quello del capitolo 4, ma vediamo che erano persone che avevano veramente creduto nel Signore e persone che erano fermi nel Signore, è vero. Poi l'apostolo Pietro, quando Giacomo nel capitolo 12 fu ucciso, sempre per la fede, e Pietro fu messo in carcere, cosa ha fatto la Chiesa per Pietro? Come diceva Gino prima, aveva pregato, fervide preghiere furono fatti per Pietro, e conosciamo anche i risultati. E allora, come sappiamo, la preghiera è qualcosa che tutti possono fare, e non quello di cedere alle minacce. È vero, oggi noi viviamo in una società libera dove possiamo evangelizzare, dove possiamo testimoniare, dove possiamo riunirci, eccetera. Ma a volte, in certi contesti dei fratelli, dove anche nel nostro paese vengono minacciati, per dire, dalle mogli, dei mariti, conosciamo e abbiamo sentito parlare delle persone che, per dire, le mogli che venivano picchiati, eppure queste donne non hanno ceduto alle minacce, anche alle violenze, ma sono rimaste ferme. E prima di entrare ancora in merito a questa riflessione, voglio dire come addormentarsi spiritualmente è un pericolo, come tanti altri pericoli, da cui nessuno è immune. C'è un esempio che è il profeta Giona. È vero, conosciamo bene la storia di Giona, come lui in un certo momento si era addormentato, è vero. E quindi questo vale come abbiamo letto nel libro di Ageo, per chi è in autorità, abbiamo visto il governatore Zorobabele, abbiamo visto il sommo sacerdote Giosuè, quindi oggi noi, parlando nel Nuovo Testamento, diremo oggi gli anziani, i conduttori, e vale anche per chi non è in autorità, per esempio, come abbiamo letto, il resto del popolo, cioè il credente giovane e il credente meno giovane. Vedremo questo tema in 5 punti. Il primo punto è la fonte di questo messaggio di risveglio spirituale. Il secondo punto, la ragione di questo messaggio di risveglio spirituale che tratteremo questa sera. Il terzo punto è la reazione del popolo a questo messaggio di risveglio spirituale. Il quarto punto è la risposta di Dio alla reazione positiva del popolo. E il quinto punto, che con il Signore possiamo sempre ricominciare. Ebbene, vedremo questo primo punto, la fonte di questo messaggio di risveglio spirituale. Non è l'uomo. Dobbiamo dire subito che non è l'uomo la fonte del messaggio di risveglio spirituale. Quando si dice, e spesso purtroppo l'uomo tira fuori il suo, io penso, secondo me, o quel fratello ha detto, perché quel fratello è un fratello conosciuto, perché quel fratello ha dei titoli accademici, ha dei titoli di diverso tipo, e anche, per dire, è laureato in teologia, quindi chi la sa meglio di lui? Ma non è così. Perché la parola di Dio ci fa vedere, per esempio in Romani capitolo 9, versetto 33, che chi confida nella carne, chi confida nell'uomo, cioè chi non confida nel Signore, sarà confuso, sarà svergognato, dice la parola di Dio, sarà deluso. Ma come abbiamo visto nel libro di Ageo, è il Signore, la fonte di questo messaggio di risveglio spirituale è il Signore. Abbiamo letto nel versetto da 1 a 5, dice in versetto 2, così parla l'Eterno degli eserciti. E poi ancora nel versetto 7 leggiamo, così parla l'Eterno degli eserciti. Nel versetto 9, voi vi aspettavate molto ed eccovi poco, e quando l'avete portata in casa io ci ho soffiato sopra, perché dice l'Eterno degli eserciti. Ancora nel versetto 12 leggiamo come la fine del versetto 12 dice, e dietro ascolto alla voce dell'Eterno, del loro Dio. Che bello questo. La fonte è il Signore. E come abbiamo visto per tante volte, abbiamo letto, così parla il Signore. È vero, così dice il Signore. La parola dell'Eterno fu rivolta. Così, secondo il messaggio che l'Eterno mi ha affidato, leggiamo ancora in questo libro. Come vediamo nel versetto 3 e nel versetto 13, Dio usa l'uomo come mezzo e come canale. Nel versetto 3 abbiamo letto, perciò la parola dell'Eterno fu rivolta loro per mezzo del profeta Ageo. Nel versetto 13, e Ageo, messaggero dell'Eterno. Che cos'era Ageo? Era un mezzo che Dio ha usato. Cos'era Ageo? È un messaggero che Dio ha mandato, ma la fonte è il Signore. Quindi Dio parla attraverso i suoi servi, parla attraverso i suoi profeti, attraverso i suoi messaggeri, come lo era Ageo. Dio conosce ogni cosa. È bello, come abbiamo visto, Dio conosce la situazione di questo popolo, è vero? Dio conosce il comportamento di questo popolo, e spesso nella parola di Dio noi vediamo come il Signore si rivela come colui che è onnisciente. Se per esempio in Apocalisse capitolo 2, capitolo 2 e capitolo 3, così nel Salmo 139, che ci dice che il Signore conosce le opere di quelle chiese, come leggiamo, poi anche nel Salmo 139 conosci i nostri pensieri, cosa abbiamo nel cuore, le vie e le scelte che abbiamo fatto e stiamo facendo o dobbiamo fare. Quindi non possiamo nasconderci davanti a Dio, non possiamo beffarci di Dio. Il popolo non poteva fare questo, non aveva a che fare con degli uomini per poter, diciamo, nascondere la sua situazione di decadenza spirituale. Quindi con il Signore non possiamo fingere. E la domanda che mi sono fatta è: io penso di poter fare, di poter fingere con il Signore, o sto fingendo con il Signore? E poi vediamo un'altra cosa, che è sempre il Signore che prende l'iniziativa. Lui sa come parlarci e riprenderci. Nel versetto 5, la seconda parte, nel versetto 7, il Signore ci porta a fermarci e a riflettere. Che bello, vero? Il Signore sa i tasti che deve toccare. Versetto 5, la seconda parte, dice: ponete mente alle vostre vie. Nel versetto 7 ancora dice: ponete mente alle vostre vie. Per due volte in questo capitolo il Signore chiama il suo popolo a fermarsi e a riflettere. E noi sappiamo che quando nella parola di Dio una verità viene ripetuta è perché è molto importante. E quindi forse questa sera il Signore ci vorrà dire: stai riflettendo, stai ponendo mente alle tue vie, no? Quindi stiamo riflettendo sulla nostra condotta, sulle nostre vie. Questo è quello che il Signore ci vuole dire questa sera. Per chi e per che cosa ho premura? Abbiamo letto che nel versetto 10, nel versetto 9, alla fine, ognuno di voi si dà premura per la propria casa. Per chi e per che cosa ho premura? Certamente noi sappiamo che abbiamo premura per le cose che ci interessano, è vero? Sono le cose per cui noi abbiamo premura. E quando per esempio c'è l'evangelizzazione o altre attività della Chiesa e io non partecipo a queste attività, non sto forse dicendo che la mia premura è per altro e che le anime di questo mondo che sono in rovina possono aspettare? Non sto dicendo questo io. Abbiamo letto nel versetto 2 come il Signore riprende questo popolo, dice: questo popolo dice il tempo non è giunto, il tempo in cui la casa dell'Eterno deve essere edificata. Quindi possono aspettare, il mondo può aspettare, è vero, ma è proprio così. Sono io per l'edificazione della Chiesa del Signore? Sono un membro che partecipo, che mi impegno per l'edificazione della Chiesa? E come abbiamo visto anche qui in questo libro, la ragione o una delle ragioni per cui sono insoddisfatto, triste, solo, non è forse perché penso a me stesso e non mi interesso degli altri? Quindi anche qui mi devo fare una domanda. Il secondo punto, la ragione di questo messaggio di risveglio spirituale. I versetti da 5 a 12. Come abbiamo letto, dice: or dunque così parla l'Eterno degli eserciti, ponete mente alle vostre vie, voi avete seminato molto, avete raccolto poco, voi avete mangiato, ma non fino a essere sazi, eccetera, eccetera. E qui noi vediamo i giudizi del Signore, è vero? Ma la ragione di questo messaggio di risveglio spirituale non è forse l'amore che Dio ha per noi? Cosa dice nel libro, nell'epistola agli Ebrei, capitolo 12, lo leggiamo, versetti 5 a 7, Ebrei capitolo 12. Dice la parola del Signore: e avete dimenticata l'esortazione a voi rivolta, come a figliuoli. Figliuol mio, non far poca stima della disciplina del Signore, e non ti perdere d'animo quando sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge colui che Egli ama, e flagella ogni figliolo che Egli gradisce. E a scopo di disciplina che avete a sopportare queste cose, il Dio vi tratta come figlioli, perché qual è il figliolo che il padre non corregga? Che bello questo! Quanto il Signore ci ama, come vediamo, anche in quelle situazioni, il Signore ci ama. Ci ama perché se la nostra vita è come abbiamo letto in questo libro, e come abbiamo detto fino adesso, è vero, quello di aver premura per tutt'altro che per le cose del Signore, aver premura per la nostra casa, aver premura per il lavoro, aver premura, non so, per tutto quello che non ha a che fare con le cose spirituali, quindi ci porta ad essere infelici, ci porta ad essere soli, ci porta ad essere tristi. Allora, vedete, il Signore, come abbiamo visto, ci riprende in modo forte. Abbiamo letto che il Signore ha mandato la siccità, no? Loro si impegnavano a tutt'andare, chissà quante ore di lavoro facevano, è vero, e poi alla fine non avevano nulla in mano, anzi, perdevano ogni cosa. E quindi il Signore vuole benedirci. Qui noi vediamo che cosa? Della maledizione. Fino adesso il popolo era sotto la maledizione, sotto il giudizio di Dio. Ma il Signore vuole benedire il suo popolo, vuole benedire i suoi figli. Abbiamo letto, ci ha soffiato sopra nel versetto 9. Ha chiamato la siccità. Quindi non è un fatto casuale quegli eventi naturali, no? Non è perché il surriscaldamento del pianeta o il caso, non è questo. Quando la nostra vita non va come deve andare, e quindi quello che si era detto prima, viviamo in modo insoddisfatti, tristi, eccetera, eccetera, non è perché è il caso. Perché c'è la crisi, o perché, non so, altre ragioni, ma perché il Signore forse mi sta giudicando, o mi sta giudicando. E allora, abbiamo letto nel versetto 13 che Dio non era più con il popolo, ma era contro. Quando ci si addormenta spiritualmente, cioè che non serviamo il Signore, non si è neutri, ma si serve qualcun altro, è vero. A volte noi pensiamo, ecco, non servo il Signore, ma non servo nemmeno, non so, un altro Signore. No, non è così. Ma noi stiamo servendo un altro Signore. Non siamo neutri in quelle situazioni. Quindi noi stessi, la casa, il nostro orticello, quindi non c'è visione, non si evangelizza, non si fa discepolato, eccetera, eccetera. Questo è la decadenza spirituale. E come dicevo, la prossima volta mi vorrei soffermare su quegli altri tre punti fondamentali. È bello vedere alla fine come con il Signore si può sempre ricominciare. Ma questa sera abbiamo visto la parte, come posso dire, in cui il popolo era immerso proprio nel sonno, è vero? E quindi il Signore ha dovuto risvegliarlo, questo popolo. Prima di tutto abbiamo visto attraverso il suo messaggio, Dio che risveglia il nostro spirito. E quindi abbiamo visto come Dio ci vuole benedire, abbiamo visto come la ragione per cui uno può addormentarsi non deve dare la colpa a quello che ci circonda. La ragione per cui ci possiamo addormentare è perché noi non combattiamo, perché noi non abbiamo fiducia nel Signore, perché noi non preghiamo, non ci mettiamo in ginocchio davanti al Signore per fare cordoglio, per fare digiuno, che possiamo portarci a casa questi pensieri, e che se la nostra vita vive in questo modo, ecco, non, come dice la Scrittura, non induriamo il nostro cuore. E vedremo la prossima volta come invece il popolo aveva ascoltato. Che bello, che bella risposta da parte del popolo. Che il Signore benedica la sua parola. Amen. Amen. Amen.